Torniamo in diretta, abbiamo fatto una prima carrellata di interventi dallo stato di emergenza qua in Italia al ruolo dell'università insieme alle industrie produttrici di armi, per passare a quello che si sta muovendo in Russia per quanto riguarda l'opposizione alla guerra. E ora andiamo in Cina. E siamo qua con Dario, un dottorando nonché collaboratore anche di Radio Onda d'Urto, e quindi iniziamo a fare questa chiacchierata con te rispetto a cosa sta succedendo rispetto alla Cina, qual è il suo ruolo all'interno di questo conflitto e soprattutto come si sta ponendo appunto nei confronti di questo equilibrismo generale rispetto alla guerra.
Sì, intanto io mi associo ai ringraziamenti per questa iniziativa promossa da Radio Blackout. Commentavamo proprio gli scorsi giorni che, diciamo, la situazione post-pandemica, quando il caos era ancora un po' sonnolenta, invece penso oggi, anche complice la bella giornata, stiamo riuscendo un po' a rompere la quotidianità del campus. Sì, vi ringrazio. Io appunto, diciamo, nella vita mi occupo di political economy della Cina e provo, diciamo, a gettare due o tre punti sulla postura di Pechino in questo conflitto, perché anche per quanto riguarda la Cina penso ci sia confusione, o più che altro ci sia l'intenzione in qualche modo di coinvolgerla e di dargli un ruolo, oppure, come si diceva prima, di metterla nello schieramento tra i buoni e i cattivi, dalla parte dei cattivi. Intanto questo è naturale, tra virgolette, poiché negli ultimi anni c'è stata sempre più attenzione nel dipingere la Cina come un pericolo, come un competitor economico che viene descritto anche come sleale, e ovviamente viene sempre sottolineato l'autoritarismo che vige in quel paese, che sicuramente è innegabile, così come è innegabile per la Russia. Ma allo stesso tempo bisogna sempre, quando si parla di un paese con 1.400.000.000 di persone, parlare delle tante Cine che esistono e anche appunto non far passare il messaggio che quello sia un popolo domo o che sia completamente schiacciato su quelle che sono poi le posizioni del partito Stato. Però appunto a me tocca il ruolo, diciamo, un po' più scomodo, quello della realpolitik, della politica estera cinese, e quindi partirei dal fare un po' di chiarezza su delle veline giornalistiche. La prima è, come dicevi bene tu, che c'è una posizione molto equilibrista da parte della Cina. La Cina non ha apertamente condannato l'invasione, ossia all'interno dell'ONU non si è astenuta da quella che era la mozione contro la Russia. Vale la pena ricordare che la Cina non è l'unico paese che si è astenuto, ma tanti altri attori, innanzitutto in termini di popolazione all'India, si sono astenuti dal condannare quanto fatto da Mosca. E la Cina allo stesso tempo ha delle posizioni concilianti rispetto alla nazione dell'Ucraina. Tra l'altro vale la pena ricordare che l'interscambio economico e le relazioni tra Cina e Ucraina sono ottime, l'interscambio economico è ingente, e la Cina ha tutto l'interesse che questo conflitto si chiuda il prima possibile. Per sicuramente, diciamo, semplificando, la Cina nelle relazioni diplomatiche ha una postura economicista, cioè che bada un po' al sodo, diciamo, a quelli che sono i suoi interessi nazionali, e quindi, diciamo, l'Ucraina è un tassello fondamentale delle politiche, diciamo, delle importazioni agricole cinesi, così anche per quanto riguarda le risorse energetiche, su cui magari poi torneremo più avanti. Un'altra notizia che è stata data con leggerezza è quello degli aiuti militari tra la Cina e la Russia. La Cina ha dichiarato che non ha fornito e non fornirà aiuti militari alla Russia in questo conflitto, e questo, diciamo, è naturale, perché in generale negli ultimi 30 anni la Cina ha acquistato armi dalla Russia e non viceversa, ossia non sono i cinesi che, in termini di produzione bellica e anche, diciamo, di apparato tecnologico in essa, la Cina è indietro rispetto alla Russia, per cui non si capisce perché dovrebbe perché i russi dovrebbero volere tecnologia bellica cinese quando invece sono loro che negli ultimi decenni hanno venduto armi ad alto contenuto tecnologico alla Cina. Allo stesso tempo la Cina vede diciamo, i lati drammatici di questo conflitto, perché per quanto riguarda questo, almeno lo penso io, che la Cina non abbia interesse che l'Europa sia nel caos o che il mondo sia nel caos, perché tutto sommato prima e anche dopo del 2008, in una situazione, chiamiamola così, più stabile, gli stava andando bene alla Cina, quindi non si vede perché dovrebbe trarre vantaggio da questo caos, che esso sia in Europa o che esso sia in Medio Oriente. E allo stesso tempo la Cina vuole che questa guerra finisca, per far sì che appunto torni il business as usual e che ovviamente si punti appunto sul lato economico. Ovviamente Russia e Cina sono partner strategici, e non lo dico io ma lo dicono loro nelle loro dichiarazioni. Il ministro degli esteri cinese ha ricordato come l'amicizia tra i due paesi sia una roccia solida, così come l'ha definita, per cui non c'è nessuno sganciamento della Cina dalla Russia, ma anzi intravede la possibilità, soprattutto dal punto di vista monetario, che questa guerra promuova in qualche modo la creazione di un altro polo, che è un polo dal punto di vista monetario che in prospettiva si incentri sulla moneta cinese, sul renminbi, e l'esclusione della Russia dal famoso circuito SWIFT, di cui si è iniziato tanto a parlare, per entrare nel circuito CHIPS, che appunto è lo stesso sistema di trasferimenti interbancario, semplicemente diciamo made in China e non statunitense. È ovvio che questa prospettiva piace a Pechino, e soprattutto far sì che l'interscambio energetico a livello globale non sia unicamente denominato in dollari, ma inizi a essere denominato anche in yuan, in renminbi, è fondamentale per Pechino. L'esclusione della Russia, c'è tutto il dibattito adesso, no, sul fatto che Putin vuole imporre ai paesi dell'Unione Europea di acquistare rubli per acquistare gas e petrolio in rubli e non più in dollari. Ecco, se questa è la contingenza del momento, e possiamo affermare che non ci sarà, cioè che il rublo non diventerà una moneta globale così come il dollaro, invece c'è questa possibilità per la moneta cinese in una prospettiva di medio-lungo periodo, perché appunto è una potenza economica, anche diplomatica e politica, possiamo definirla, di ben altra caratura rispetto a quella della Russia. E chiudo, diciamo, sempre su questo ambito energetico, una notizia a cui si è dato poco spazio, ma che invece è molto rilevante dal punto di vista storico, è il fatto che in questo contesto bellicista e caotico, anche l'Arabia Saudita, che è uno storico alleato degli Stati Uniti, ha avviato delle trattative con la Cina per creare un interscambio di petrolio denominato appunto in moneta cinese. Come sappiamo, la fonte di risorse dell'Arabia Saudita, così come dei tanti paesi dell'OPEC, è la vendita del petrolio, e riciclare poi questi incassi dal petrolio nella finanza, i famosi petrodollari. E il fatto che l'Arabia Saudita, così come altri produttori di gas e petrolio, iniziano a guardare a Pechino e alla moneta cinese per muovere le risorse, è appunto un segnale importante, perché nel giro di pochi anni una massa monetaria ingente può iniziarsi a denominare in quella moneta, per cui penso che la Cina sia preoccupata da quanto succede, da questo contesto caotico, ma allo stesso tempo ha la lungimiranza per vedere quelli che possono essere invece, diciamo, dei risvolti per lei positivi nel medio-lungo periodo.
Ti ringraziamo Dario, non so se ci sono domande qua dal pratino del campus rispetto a questa questione. Parlavi appunto di energia e non possiamo che definire questa guerra anche come una guerra energetica, e infatti fra poco ne parleremo anche con il collettivo di Ecologia Politica per quanto riguarda le conseguenze del conflitto in Ucraina rispetto appunto all'approvvigionamento dell'energia, ai prezzi e quant'altro. Non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo. Già delineavi, insomma, quali sono un po' gli equilibri e quali sono sono le possibili alleanze anche da questo punto di vista nello scacchiere mondiale. Se vuoi aggiungere qualcosa e poi magari passiamo al prossimo contributo.
Sì, no, molto brevemente, magari appunto un altro tema che è molto giornalistico e spesso, diciamo, a mio parere usato a sproposito, è quello della via della seta, che ogni cosa che succede, diciamo, in Europa o in Cina poi si arriva sempre alla via della seta, che dal punto di vista diplomatico è abbastanza intricata la questione. Però ci tengo a sottolineare che il grande obiettivo di questo progetto infrastrutturale che dovrebbe collegare la Cina alla piattaforma eurasiatica è proprio quello del trasporto energetico. La maggior parte degli investimenti sono in gasdotti, oleodotti che possano portare le risorse medio orientali, centroasiatiche e anche russe, ovviamente, verso la Cina. E Ucraina e Russia fanno parte di questo progetto, sono dentro questo progetto per quanto riguarda i gasdotti e gli oleodotti, più la Russia, per motivi chiaramente geografici, che l'Ucraina, per cui sicuramente per costruire infrastrutture c'è bisogno della pace. È difficile costruire olio, perché se durante la guerra gli oleodotti possono continuare a funzionare come prima, così come sta avvenendo oggi, che nonostante questa terribile guerra il gas e il petrolio continuano ad arrivare nell'est del nostro paese attraverso 3 gasdotti e oleodotti, passano dentro il territorio ucraino. Ovviamente la Cina ha interesse, anche attraverso questa via della seta, che questi territori centroasiatici e dell'Europa orientale vivano una condizione di stabilità, perché serve quella per portare avanti investimenti costosi. E poi diciamo che questa guerra abbia a che fare anche con la transizione ecologica e con quella che poi è la competizione internazionale rispetto al tema dell'energia è abbastanza evidente. E ovviamente ognuno cura il proprio interesse, il proprio cantuccio, e da questo punto di vista penso che la Cina abbia una posizione più pacifista, tra mille virgolette, rispetto agli Stati Uniti, che invece tra virgolette ci ricattano, no, con una nuova rotta di offerta del famoso gas liquefatto, e che dovrebbe sostituire almeno parzialmente il gas che noi importiamo dagli Stati Uniti. Quindi penso che questa, appunto, un'ultima battuta sulla via della seta forse ci stava per passare la palla ecologia politica. Vi ringrazio ancora e buon ascolto a radioascoltatrici e radioascoltatori.